va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno agli amici di Radio Ma 5 per il nostro appuntamento settimanale. Termino oggi quel cammino che abbiamo fatto dalla Pasqua che ci ha donato la vita nuova e l'abbiamo visto in questa vita nuova in alcuni atteggiamenti, in alcune virtù che ho pensato veramente essenziali a oggi, perché innanzitutto la nostra vita fosse una vita ricca di umanità. E poi, ecco, su questa umanità viene calata il colore, il sapore evangelico. Oggi termino parlando di atteggiamenti familiari che emergono dalla famiglia come scuola di umanità. È stato definito la famiglia grembo di gioie e di prove, di affetti profondi e di relazioni, a volte ferite. La famiglia è veramente una scuola di umanità di cui si avverte fortemente il bisogno. Nonostante i tanti segnali di crisi dell'istituto familiare, nei vari contesti del nostro villaggio globale che è il mondo, il desiderio di famiglia resta vivo, specialmente fra i giovani. Sta riprendendo in questi giorni, mi diceva il parroco, la ripresa delle celebrazioni dei matrimoni dopo le difficoltà per la pandemia, rinviare, attendere di poter uscire, di poter ritrovarsi poi un momento gioioso di festa. E questo desiderio di famiglia motiva un po' la necessità che la Chiesa abbia ad annunciare senza sosta e con convinzione profonda quel Vangelo della famiglia che le è stato affidato con la rivelazione dell'amore di Dio in Cristo Gesù. Potremmo dire che senza la testimonianza gioiosa dei coniugi e delle famiglie, che sono soggetti attivi dell'evangelizzazione, l'annuncio rischia di essere incompreso e di affogare nel mare di parole che caratterizza la nostra società. Come dicevo, vorrei, ecco, riprendendo anche alcune parole del Papa Francesco, che in un'udienza generale ci ha indicato per, diciamo così, le varie situazioni di famiglia, alcuni cammini di vita nuova. Esempio ai fidanzati, l'invito è quello di guardare questo fidanzamento che prepara, che è fondamentale per una vita insieme. Il fidanzamento è il tempo nel quale i due sono chiamati a fare un bel lavoro dell'amore, un bel lavoro sull'amore, un lavoro partecipe e condiviso che va in profondità. Qualche volta chiedevo a degli sposi, ma scusa, questa affermazione che devi fare, io accolgo te per sempre, nei giorni tristi e nei giorni lieti, senza condizioni, cioè, ma sei sicuro di questo? E qual è il motivo che ti spinge ad essere così deciso? Perché lei mi vuol bene. Questo buon lavoro fatto sull'amore nel fidanzamento è importante. Altre volte ho provato a chiedere alle coppie che si preparavano al matrimonio, ma se un'ipotesi, speriamo assurda, che uno di voi due prenda una sbandata, l'altro, quindi o lui o lei, come si comporta? Man mano che passavano gli anni, ormai sono quasi 50 anni che faccio questo, che ho vissuto questo servizio della preparare i fidanzati al matrimonio, soprattutto in questi ultimi anni che ero all'Imbiate, cresceva il numero di chi diceva deciso, ah basta, si ritorna a casa sua, io torno a casa mia. Un amore che non sa accettare uno sbaglio. Ma vuol dire allora che c'è un amore che è per se stessi, che non vuole minimamente un piccolo graffio su questa persona che sono io. E il fidanzamento è certamente il tempo per fare un buon lavoro sull'amore. Un lavoro partecipe e condiviso che va in profondità, non in superficie. Questi che rispondevano, ah basta, è finito, è un amore verniciato, con una vernice che basta un po' di acqua che scompare. Ci si scopre man mano a vicenda, cioè l'uomo impara, la donna, imparando questa donna, la sua fidanzata, e la donna impara l'uomo, imparando quest'uomo il suo fidanzato, questo imparando, questo conoscendo, questo cercare di capirlo. E non si deve sottovalutare l'importanza di questo approfondimento. È importante perché se si prende superficialmente questo tempo per capirci, per capire chi è lei, per capire chi sono io per lei, e poi arrivano delle sorprese, ah, io non pensavo che fosse così, ma come, sei stata 5 anni fidanzata e non hai compreso il suo carattere, la sua personalità, la sua vita interiore. Di non sottovalutare l'importanza del tempo del fidanzamento, che è, come dicevo, un tempo di apprendimento, e l'impegno bello e l'amore stesso lo richiede, perché non è soltanto la felicità spensierata, come purtroppo in tante coppie di fidanzati, non è un'emozione incantata. Il racconto biblico parla dell'intera creazione come di un bel lavoro sull'amore di Dio. Il libro della Genesi dice che Dio vide quanto aveva fatto ed ecco era cosa buona. Soltanto alla fine Dio si riposò. Da quest'immagine noi riusciamo a capire che l'amore di Dio non diede origine al mondo, non fu una decisione estemporanea, no, fu un lavoro bello. L'amore di Dio creò le condizioni concrete di un'alleanza irrevocabile, solida, destinata a durare. L'alleanza d'amore tra l'uomo e la donna è un'alleanza per la vita e non si improvvisa, non si fa da un giorno all'altro. Quando mi dicevano, guarda, è scoppiato un fulmine, sono pochi mesi che ci conosciamo, ma sono stato abbagliato da lei, io cominciavo a dubitare che ci fosse una vera conoscenza, un vero amore. C'era un amore superficiale, istintivo, non c'è un matrimonio vero che è un matrimonio express. Bisogna lavorare sull'amore. Il periodo di fidanzamento è molto importante. L'alleanza dell'amore dell'uomo e della donna si impara e si affina nel tempo. Una volta ero andato a trovare due persone che celebravano il 70° di matrimonio, ormai anziani, ma non si parlavano, si guardavano a vicenda e comprendevano tutto quello che avevano nel cuore, tutto quello che volevano dirsi. Avevano imparato a dialogare, avevano imparato a confidarsi, avevano imparato a chiedere, guardandosi solo nel volto. Lei comprendeva quello che lui aveva bisogno, lui comprendeva quello che lei aveva nel cuore. Avevano 70 anni di matrimonio. L'alleanza quindi d'amore tra l'uomo e la donna non si improvvisa, non si fa da un giorno all'altro, non ci devono essere matrimoni express. Mi permetto di dire che è un'alleanza artigianale, fare di due vite una sola vita. È anche quasi un miracolo della libertà e del cuore affidato alla fede. La Chiesa nella sua saggezza custodisce la distinzione tra l'essere fidanzati e l'essere sposi. Non è la stessa cosa. A noi ci vogliamo già bene, non c'è bisogno di sposarci. Proprio in vista della delicatezza e della profondità di questa verifica, dobbiamo stare attenti a non disprezzare a cuor leggero questo saggio insegnamento, che si nutre anche dell'esperienza dell'amore coniugale felicemente vissuto. I simboli forti del corpo detengono le chiavi dell'anima. Non possiamo trattare i legami della carne con leggerezza, senza aprire qualche durevole ferita nello spirito. Il tempo del fidanzamento può diventare davvero un tempo di iniziazione. A che cosa? Alla sorpresa. Alla sorpresa dei doni spirituali con i quali il Signore, tramite la Chiesa, arricchisce l'orizzonte della nuova famiglia che si dispone a vivere nella sua benedizione. E allora ecco che i fidanzati sono invitati spesso a pregare la Santa Famiglia di Nazareth, Gesù, Giuseppe e Maria, pregare perché la famiglia faccia questo cammino di preparazione. È molto importante. La vita nuova è questo, prendere sul serio il tempo del fidanzamento. Un'altra dimensione sul lavoro che vorrei sottolineare, facendomi aiutare anche da Papa Francesco, quando parla alle famiglie, al lavoro, il lavoro nelle sue mille forme, a partire da quello casalingo, a cura anche del bene comune. E dove si impara questo stile di vita laborioso? Prima di tutto lo si impara in famiglia. La famiglia educa al lavoro con l'esempio dei genitori, papà e la mamma che lavorano per il bene della famiglia e della società. Anche se il lavoro, esempio della mamma, è soprattutto lì in famiglia. Nel Vangelo leggiamo che la Santa Famiglia di Nazareth appare come una famiglia di lavoratori. Gesù stesso viene chiamato figlio del falegname. E San Paolo non mancherà di ammonire i cristiani: chi non vuol lavorare neppure mangi. È una bella ricetta per dimagrire questa. Non lavori, non mangi. L'Apostolo si riferisce esplicitamente al falso spiritualismo di alcuni che di fatto vivono alle spalle dei loro fratelli e delle loro sorelle. non fanno proprio nulla. L'impegno del lavoro e la vita dello spirito nella concezione cristiana non sono affatto in contrasto fra loro. Preghiera e lavoro possono e devono stare insieme in armonia, come insegna San Benedetto, ora et labora. La mancanza di lavoro danneggia anche lo spirito, come la mancanza di preghiera danneggia anche l'attività pratica. Potremmo sottolineare poi l'atteggiamento fondamentale nella famiglia, che è la preghiera in famiglia. Possiamo farci una domanda molto semplice. Va bene credere in Dio con tutto il cuore? Va bene sperare che ci aiuti nelle difficoltà? Va bene sentirsi in dovere di ringraziarlo? Tutto giusto. Ma vogliamo anche un po' bene, chiediamoci se vogliamo anche un po' bene al Signore. Il pensiero di Dio ci commuove, ci stupisce, ci intenerisce. Un cuore abitato dall'affetto di Dio fa diventare preghiera anche un pensiero, senza dire delle parole, o un'invocazione davanti a un'immagine sacra, o a un bacio mandato verso una chiesa, o il segno della croce mentre suonano le campane. È bello quando le mamme insegnano ai figli piccoli a mandare un bacetto a Gesù e alla Madonna. Quanta tenerezza c'è in questo. In quel momento il cuore dei bambini si trasforma in luogo di preghiera. E questo è un dono dello Spirito. Non dimentichiamo mai di chiedere questo dono per ciascuno di noi, perché lo Spirito di Dio ha quel suo modo speciale di dire ai nostri cuori Abba, Padre. Lo Spirito di Dio ci insegna a dire Padre, proprio come lo diceva Gesù, in modo che non potremmo mai trovare da soli. Questo dono dello Spirito è in famiglia e si impara a chiederlo e apprezzarlo. Se lo impari con la stessa spontaneità con la quale impari a dire papà e mamma, l'hai imparato per sempre. Quando questo accade, il tempo dell'intera vita familiare viene avvolto nel grembo dell'amore di Dio, che cerca spontaneamente il tempo della preghiera. E tu, mamma e papà, insegna i bambini a pregare, a fare il segno della croce. Questo è un compito bello delle mamme e dei papà. Nella preghiera della famiglia, nei suoi momenti forti, nei suoi passaggi difficili, siamo affidati gli uni agli altri, perché ognuno di noi in famiglia sia custodito dall'amore di Dio. La famiglia di fronte alla malattia. Sono le parole del Papa. Di fronte alla malattia anche la famiglia, anche in famiglia sorgono difficoltà a causa della debolezza umana. Ma in genere il tempo della malattia fa crescere la forza dei legami familiari. Quante volte l'ho sperimentato, andando nelle famiglie in cui c'è un ammalato. E penso a quanto è importante, dice il Papa, educare i figli fin da piccoli alla solidarietà nel tempo della malattia. Un'educazione che tiene al riparo dalla conoscenza di sensibilità per la malattia umana. E fa sì che i ragazzi non siano anestizzati verso la sofferenza altrui, incapaci di confrontarsi con l'esperienza del limite. Quante volte noi vediamo arrivare al lavoro un uomo, una donna con una faccia stanca, con un atteggiamento stanco, e quando gli si chiede che cosa è successo risponde «Ho dormito solo 2 ore, perché a casa facciamo il turno per essere vicino al bimbo o alla bimba». oppure per essere vicino al malato, per essere vicino al nonno, anziano, alla nonna. E la giornata continua con il lavoro. Queste cose sono eroiche, sono l'eroicità delle famiglie, quelle eroicità nascoste che si fanno con tenerezza, con coraggio, quando in casa c'è qualcuno ammalato. Papa dice che la debolezza e la sofferenza dei nostri affetti più cari e più sacri possono essere per i nostri figli e i nostri nipoti una scuola di vita. È importante educare i figli, i nipoti a capire questa vicinanza nella malattia in famiglia. Accompagniamo i momenti della malattia con la preghiera e la vicinanza affettuosa e premurosa. La comunità cristiana sa bene che la famiglia nella prova della malattia non va mai lasciata sola. Quante volte nelle comunità pastorali si dice bisogna partire dagli ultimi, e questi ultimi possono essere gli ammalati. C'è anche da andare a visitare il malato, sì, ma mandiamo i ministri straordinari, come gli ammalati desiderano vedere il loro parroco, almeno qualche volta durante un anno. Io mi ero proposto ogni giorno di visitare almeno 3 ammalati e trovavo il tempo. Per me è importante, proprio perché la comunità cristiana è cristiana se sa bene che la famiglia nella prova della malattia non va mai lasciata sola. E dobbiamo dire, dice il Papa, grazie al Signore per quelle belle esperienze di fraternità ecclesiale che aiutano le famiglie ad attraversare il difficile momento del dolore e della sofferenza. Io ho provato a dire ai miei parrocchiani, quando facevamo la giornata del malato, magari in occasione anche della Pasqua soprattutto, la domenica prima c'era il momento in cui loro venivano in chiesa, la domenica pomeriggio alle palme, domenica delle palme, a fare la loro Pasqua. Beh, dicevo alle varie messe che li aspettavo, che la comunità deve essere presente, perché questi nostri fratelli e sorelle che forse fino a qualche mese fa partecipavano anche loro, li salutavamo, li incontravamo, dialoghevamo, adesso non possono più uscire e sono un po' dimenticati. E allora dicevo, piuttosto che venire a Pasqua, piuttosto che venire a Natale a messa, venite alla messa con e per i malati. Sono convinto di questo. Quanta voglia, quanto sorriso il vedere sul volto dei malati quando incontrano un loro concittadino, un loro compaesano, forse una persona con la quale hanno vissuto un po' del tempo della loro vita. Questa vicinanza cristiana da famiglia a famiglia è un vero tesoro per la parrocchia. È un tesoro di sapienza che aiuta le famiglie nei momenti difficili e fa capire il regno di Dio meglio di tanti discorsi. Queste sono le carezze di Dio che attraverso i parrocchiani stanno, pregano, celebrano con gli ammalati. Mi soffermo anche sulle famiglie ferite, sempre aiutandomi dalle parole del Papa. Sappiamo bene, dice il Papa, che in nessuna storia familiare mancano i momenti in cui l'intimità degli affetti più cari viene offesa dal comportamento dei suoi membri. Parole, azioni o omissioni che invece di esprimere l'amore lo sottraggono, o peggio ancora lo mortificano. Quando queste ferite che sono ancora rimediabili vengono trascurate, sono ferite che si aggravano, si trasformano in prepotenza, a volte in ostilità, in disprezzo, si passa dall'amore all'odio. e a quel punto possono diventare lacerazioni profonde, che dividono marito e moglie e inducano a cercare altrove comprensione, sostegno, consolazione, illudendosi di trovarle. Ma spesso questi sostegni non pensano al bene della famiglia. Lo svuotamento dell'amore coniugale diffonde risentimento nelle relazioni e spesso la disgregazione frana addosso ai figli. Ecco, i figli, vorrei, dice il Papa, soffermarmi un poco su questo punto. Nonostante la nostra sensibilità apparentemente evoluta, tutte le nostre raffinate analisi psicologiche, mi domando se non ci siano anestizzanti anche rispetto alle ferite dell'anima dei bambini. Quanto più si cerca di compensare con regali e merendine, tanto più si perde il senso delle ferite più dolorose e profonde dell'anima. Parliamo molto, dice il Papa, di disturbi comportamentali, di salute psichica, di benessere del bambino, di ansia dei genitori e dei figli. Ma sappiamo ancora che cos'è una ferita dell'anima? Sentiamo il peso della montagna che schiaccia l'anima di un bambino nelle famiglie in cui ci si tratta male, ci si fa del male, fino a spezzare il legame della fedeltà coniugale. Quale peso ha nelle nostre scelte sbagliate l'anima dei bambini? Quante volte, invitando i bambini a venire alla messa la domenica, qualcuno mi si avvicinava e diceva: io, Don Angelo, non posso venire perché devo andare dal mio papà, io non voglio, non conosco nessuno, ma sono obbligato ad andare, a passare una domenica sempre un po' triste. Non uno, diversi bambini. Quando gli adulti perdono la testa, quando ognuno pensa solo a se stesso, quando il figlio diventa qualcosa da trattenere, da strappare all'altro, quando papà e mamma si fanno del male, l'anima dei bambini soffre molto. Il Papa dice: prova un senso di disperazione il bambino, e sono ferite che lasciano il segno per tutta la vita. E vorrei terminare presentando le tre parole di Papa Francesco. Queste parole sono parole che ogni famiglia deve mettere bene in quadro e soprattutto cercare di viverle. Queste parole sono permesso, scusa, grazie. Sono parole che aprono la strada per vivere bene nella famiglia. Sono parole per vivere in pace. Sono parole semplici. Permesso, scusa, grazia, ma non così semplici da mettere in pratica. Racchiudono una grande forza, la forza di custodire la casa, anche attraverso mille difficoltà e prove. Invece la loro mancanza poco a poco apre delle crepe che possono farla persino crollare, la casa. Permesso. Quando ci occupiamo di chiedere gentilmente anche quello che magari pensiamo di poter pretendere, noi poniamo un vero presidio per lo spirito della convivenza matrimoniale familiare. Entrare nella vita dell'altro, anche quando fa parte della nostra vita, chiede la delicatezza di un atteggiamento non invasivo, che rinnova la fiducia e il rispetto. La confidenza, insomma, non autorizza a dare tutto per scontato. E l'amore, quanto più è intimo e profondo, tanto più esige il rispetto della libertà e la capacità di attendere che l'altro apra la porta del suo cuore. Permesso. A questo proposito ricordiamo quella parola di Gesù nel libro dell'Apocalisse: ecco, io sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce, mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Anche il Signore chiede permesso per entrare dentro di noi. Non dimentichiamolo, prima di fare una cosa in famiglia, permesso, posso farlo? Ti piace che io lo faccia così? Questo linguaggio educato e pieno d'amore. E questo fa tanto bene alle famiglie. La seconda parola è grazie. Certe volte viene da pensare che stiamo diventando una civiltà delle cattive maniere, delle cattive parole, come se fossero un segno di emancipazione. Ne sentiamo dire tante volte, anche pubblicamente. La gentilezza e la capacità di ringraziare vengono viste come un segno di debolezza. A volte suscitano addirittura diffidenza. Se la vita familiare trascura questo stile, anche la vita sociale lo perderà. La gratitudine poi per un credente è nel cuore stesso della fede. Un cristiano che non sa ringraziare è uno che ha dimenticato la lingua di Dio. Le prime preghiere, le prime parole delle prime preghiere che ci ha insegnato nostra mamma, la mia mamma, era: ti ringrazio di avermi creato. La gratitudine è una pianta che cresce soltanto nella terra delle anime nobili. Quella nobiltà dell'anima, quella grazia di Dio nell'anima ci spinge a dire grazie. Alla gratitudine. È il fiore dell'anima nobile. È una bella cosa questa. Infine la parola scusa, parola difficile, certo, eppure così necessaria. Quando manca, piccole crepe si allargano, anche senza volerlo, fino a diventare fossati profondi. Non per nulla nella preghiera insegnata di Gesù, del Padre nostro, che riassume tutte le domande essenziali per la nostra vita, troviamo questa espressione: rimetti a noi i nostri debiti, così che anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, perché il tuo rimettere a noi ci fa capaci di rimettere ai nostri debitori. Riconoscere di aver mancato ed essere desiderosi di restituire ciò che si è tolto, il rispetto, la sincerità, l'amore, rendi degni del perdono. E anche fare il primo passo, anche se si ha ragione. E così si ferma l'infezione. Se non siamo capaci di scusarci, vuol dire che neppure siamo capaci di perdonare. E nella casa dove non ci si chiede scusa, incomincia a mancare l'aria, le acque diventano stagnanti. Tante ferite degli affetti, tante lacerazioni delle famiglie incominciano con la perdita di questa parola preziosa: scusami. Nella vita matrimoniale si litiga, a volte anche volano i piatti. Ma vi do un consiglio, dice il Papa: mai finire la giornata senza fare la pace. Sentite bene, aver litigato moglie e marito, figli e genitori, aver litigato forte, non va bene, ma non è il vero problema. Il problema è che questo sentimento sia presente il giorno dopo. Per questo, se avete litigato, mai finite la giornata senza fare la pace in famiglia. Il Papa dice: come devo fare la pace? Mettermi in ginocchio? No, soltanto un piccolo gesto, una cosina così, scusami. E l'armonia familiare torna. Basta una carezza, senza parole, basta uno sguardo dolce. Non è facile, ma si deve fare, e con questo la vita sarà più bella. Permesso, scusa, grazie a tutti voi. Buona domenica.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.